L'appuntamento con l'artista, un momento di vetrina e valorizzazione dell'arte trentina attuale.
Buonasera agli ascoltatori. Questa sera abbiamo un'altra artista donna. In questo inizio puntate 2020 la maggioranza finora sono state l'arte al femminile. Questa sera ho Mariella Martinelli, direi la prima scultrice, perché l'anno scorso avevo avuto la Tramontin, però lei è una scultrice particolare perché lei il tutto tondo, diciamo, lo usa molto poco, usa spesso l'alto rilievo, il basso rilievo, come si può intendere. Io saluto Mariella, che fra l'altro conosco da diversi anni.
Ciao cavalieri. Saluto allora, anche i radioascoltatori.
Bene. Io ho detto la prima scultrice a tutto tondo perché lei diciamo, usa la motosega, usa tutto strumenti che di solito usano i maschi, perché ci vuole anche una certa forza. Invece lei, vedo che in questi anni la forza ce l'ha messa, perché direi che le sue sculture, per conto mio, negli anni si sono fatte decisamente molto più interessanti.
Grazie.
Vabbè, io direi che potremmo iniziare quando ha iniziato a dipingere, quando ha iniziato la tua attività espressiva.
Allora, da giovane, da piccola, dipingevo, disegnavo, dipingevo continuamente, ero sempre immersa nella pittura. Naturalmente ho cominciato a dipingere su tela più tardi, a 23 anni, naturalmente come autodidatta. E facevo degli esperimenti con l'olio, e facevo delle vellature, mettevo del colore, lo toglievo, e creavo degli effetti speciali, diciamo, particolari.
Cioè tu hai sperimentato da autodidatta?
Autodidatta, esattamente.
Perché il tuo percorso è un percorso, direi, molto particolare. Perché tu, ma per esempio, la scuola d'arte non te l'ha fatta fare? O è tu che non avevi...
No, io ho fatto un altro percorso prima, un professionale di un altro tipo, e dopo, più tardi, ho deciso di fare l'istituto d'arte e l'ho fatta assieme agli adolescenti. È stato un percorso interessante, simpatico, e mi è piaciuto moltissimo. E ho conosciuto anche degli artisti come per esempio il Bruno De Gasperi, che mi insegnava il disegno dal vero, faceva il disegno dal vero, invece l'arte pittorica la faceva il Sarcino. Mi hanno insegnato moltissimo, per cui l'istituto d'arte per me è stato un bel percorso.
Perché il tuo primo percorso in realtà è stato in campo ospedaliero.
Eh sì, io ero strumentista in sala operatoria e poi ho fatto anche la specializzazione in assistenza chirurgica e caposala.
Perciò, diciamo, era un percorso anche quello, fra l'altro, non facile, perché una volta non ce n'erano molti che facevano questo tipo di percorso.
E infatti era molto impegnativo, tante ore di sala operatoria.
E perciò diciamo, la scuola d'arte ha l'effetto che avevi già una certa età e sei andata in pensione, giusto?
Sono andata in pensione e dopo ho voluto iscrivermi all'istituto d'arte per avere una più ampia visione, diciamo, di tutte le tecniche pittoriche.
Sì, ecco, per esempio tu hai avuto Bruno De Gasperi, l'ho avuto anch'io, che era all'inizio carriera, io l'ho avuto nel lontano 69-70, era già un po' di anni, era proprio all'inizio della sua carriera, diciamo, di insegnante alla scuola d'arte, fra l'altro un pilastro sicuramente. Sì. Per quello che si tratta, il disegno, la coppia del vero.
Sì, era bravissimo, bravissimo, eccezionale.
È irraggiungibile, io direi.
Sì, ha una tecnica formidabile.
Sì, probabilmente lui è stato uno di quelli che diciamo, è già una fortuna essere nell'ambiente dell'arte e essere capaci di disegnare, di fare delle cose, e lui probabilmente nell'ambito del disegno era sicuramente un livello superiore.
Sì,
a
sì,
tanti,
sì, penso che è uno dei superiori.
E invece il mondo del legno com'è che è iniziato?
È stata una mia sfida, diciamo, perché facevo dei bozzetti in argilla e li hanno visti e ha detto: perché non partecipi al simposio di scultura? Allora ho comprato motosega, scalpelli, sgorbi, eccetera, ho mandato via il progetto, mi hanno accettata e sono andata là ancora un po' digiuna di tutto, direi, no? Sono stata fortunata perché ho trovato degli artisti che mi hanno aiutato all'inizio così a usare la motosega, che solo con tre mosse mi sarei uccisa, e anche usare le sgorbie. E comunque sono partita dal niente proprio.
Perciò anche lì, diciamo, dopo aver fatto l'esperienza di scuola d'arte, che sicuramente è un'esperienza positiva, però non è che ti formi per diventare, diciamo, un artista, perché è un discorso di base,
sì, sì.
Approfondisci certi discorsi che possono essere sicuramente utili, però non è che ti dia le basi per diventare un artista. E dopo, anche nel campo della scultura, cioè tu in realtà hai carpito da altre persone il mestiere del levare, perché
esatto.
La scultura è un levare per arrivare a date forme.
Infatti, infatti quando tu sei a confronto con altri artisti sicuramente percepisci qualcosa. È molto importante lavorare con gli altri, oltretutto che avere uno scambio artistico, no?
Sì, no, io sono d'accordo. Questo dico, io simposi di scultura non ho mai fatti, ho fatto solo un paio di simposi in campo artistico, però sono delle esperienze sicuramente molto molto positive, perché lavorare fra artisti, pure ognuno con la sua stile, con le sue esperienze, è un fatto molto arricchente dal punto di vista personale, sicuramente fondamentale. Fra l'altro tu hai fatto anche tantissimi simposi. E poi spiegheremo cosa vuol dire fare un simposio,
sì.
No? Perché non è detto che gli ascoltatori
sì.
lo sappiano. Tu hai fatto parecchi simposi all'estero, fra l'altro.
Sì, l'ho fatto in Francia, alla Bresse, in Polonia, e poi dovevo andare a Tokyo quest'anno, purtroppo mi è saltato in marzo, però mi è saltato tutto per il Covid-19, e quindi mi è dispiaciuto moltissimo perché era a livello molto alto. Poi ho fatto anche nel Trentino, in altre regioni, Bellunese, ho girato molto l'Italia, eccetera.
Ecco, potremmo spiegare agli ascoltatori cosa vuol dire partecipare a un simposio di scultura, perché non è detto che lo sappiano.
Simposio di scultura è un incontro fra gli artisti, che noi in pratica mandiamo un progetto all'amministrazione che sceglie gli artisti, loro ti scelgono e tu devi andare in piazza, ti mettono su un gazebo, ti mettono il tuo tronco alto che può andare da un metro e mezzo a due metri. E tu devi scolpire prima con la motosega, togliendo il grosso, e poi con i tuoi sgorbi finisci la tua scultura.
E però c'è una tematica, giusto?
Delle volte c'è la tematica e delle volte è tema libero.
È tema libero, dipende,
sì,
dal progetto, diciamo,
sì.
del simposio. Ho capito. Perciò vedi che ecco, per conto mio simposi, per esempio, dal punto di vista pittorico, per esempio qua da noi direi che sono pochissimi che lo fanno, per esempio. Qua da noi ormai ci sono simposi di scultura o ci sono tanti siti di land art, che è un'altra cosa, però simposi di scultura non ce ne sono. Ecco, se tu vai invece in Austria, vai in Germania, vai negli ex paesi dell'est, è una cosa molto più usuale questa cosa.
Sì. Però sono andata a fare i plein air invece, il plein air che è dipingere all'aperto in pratica. Sono stata invitata al nord di Berlino, a Templin, e poi ho lavorato appunto con questi artisti dell'est che dipingono in modo meraviglioso, perché sono molto cupi, forse anche la loro storia li porta anche a questo, e anche forse anche il clima, no? Però sono molto molto interessanti e anche molto preparati, quindi c'è una crescita a frequentarli. In più sono andata anche in Polonia, sono stata invitata più volte in Polonia, almeno 5-6 volte. Andavo via da sola col treno con i bigliettini scritti in polacco, perché non sapevo parlare polacco, e riuscivo ad arrivare nonostante tutto. E poi ho fatto anche mi hanno invitato a fare una mostra in un grande prestigioso castello a Suka Beskidzki, che è vicino in provincia di Cracovia, no? E lì ho fatto una mostra come artista. È stata una cosa molto prestigiosa.
Direi che queste esperienze, ecco, io ne ho fatte anch'io in questi ultimi anni, diciamo, specialmente dopo che sono andato in pensione nel 2010, che perciò ero libero dalla scuola, le ho fatte anch'io, però vedo che in questi 10 anni ne ho fatte parecchie, esposizioni all'estero, però sono sicuramente molto arricchenti, perché gli stessi artisti hanno una mentalità diversa dall'italiana, e perciò per conto mio ti arricchisce ancora di più, è uno stimolo ad altri mondi, perché il mondo italiano, che vai in nord Italia, che vai anche in centro Italia, ma anche in sud, tante cose si assomigliano, sì. Anche se delle piccole differenze ci sono, però per conto mio la mentalità italiana è fatta in un certo modo, invece nel mondo fuori dall'Italia è sicuramente un mondo diverso.
Ultimamente infatti sono stata anche in Egitto, e lì vengono da tutto il mondo, anche lì un'esperienza di pittura favolosa, perché vedi delle cose bruciano, appiccicano altri prodotti, plastica eccetera, in più fanno figurativo, tanti metodi, dall'iperrealistico alla... È interessante, perché c'è una crescita, così il confronto ti fa crescere.
Ma li hai contati i simposi che hai fatto?
Prego?
Li hai contati?
I simposi? Ne avrò fatti un'ottantina.
Infatti io sono andato un po' alla briga, da così che vado a spulciare, mi pare, sì, che sei sopra la settantina, credo.
Sì, non so, sì, dai, 70 e qualcosa, sì, dai.
Non sono pochi,
Sì, ultimamente lavoravo, negli ultimi anni ne facevo anche 8-10 all'anno, ne ho aumentato ultimamente, diciamo.
Se non sono esperienze, dopo comunque so che mi hai detto anche prima della trasmissione che comunque era un modo anche per diciamo uscire dal Trentino e dall'Italia e creare un misto fra arte e anche cultura e turismo assieme, no?
Esatto.
Esperienze con
diciamo, e anche parlare con altre persone, relazionarmi con loro, scambiarsi persone, anche delle idee, dei concetti, insomma.
Direi che comunque sono sicuramente un mondo, diciamo, che arricchisce. Poi la tua scultura, diciamo, io non sono critico, perché però sono anni che vedo parecchi scultori, a me personalmente piace molto, e mi sono fatto una mia piccola idea. Tu cerchi di fare una scultura che comunque non è una scultura di origine italiana. Per conto mio, la tua scultura proprio prende molto dall'ambiente germanico e dell'est.
Ah, davvero, non mi sono accorta, però mi piace questa idea.
E poi, se tu vai anche per esempio a guardarti in enciclopedia o vai a vederti, la scultura comunque è non la scultura che da, diciamo, dalla figurazione va all'astrazione, ma viceversa, perché tu delle sculture astratte in vero senso della parola non le fai. Tu c'è sempre un legame a un concetto figurativo, a un elemento, alla figurazione. Usi la figura, ma non è detto che la usi sempre, però comunque c'è un legame a un qualcosa di reale. Sembra proprio, prima abbiamo nominato Bruno De Gasperi, mi ricordo che lui ti faceva in un quarto d'ora uno schizzo di un qualche cosa e poi ti tirava fuori un particolare di un elemento naturale. Ecco, io direi che è un po' questo processo, cioè tu fai una scultura moderna, perché se usi la motosega e fai delle cose, non è sicuramente la scultura, diciamo, di origine artigianale fatta tutta a scalpello. Fai diciamo degli elementi contemporanei, però dopo diciamo non ti interessa l'astrazione totale, rimani legata a un elemento figurativo, e direi una figurazione un po', come ti dico, un po' tedesca, un po' verso il legame verso l'est. Tu questa cosa non ti sei mai posta?
Non
ti hanno mai detto
questa,
qualcosa?
No, questa no, però è interessante. Per un punto di vista degli altri, come ti vedono, no?
Sì.
Io ho sempre cercato di dare una sensazione di movimento sulla scultura, di luce e di ombre nella scultura, scavando all'interno, anche tagli molto, molto violenti sulla scultura, no?
Sì.
Per creare sempre questa forza, questa dinamicità nella scultura, no? Mi è sempre piaciuto lasciare come un'impronta, no? Che sia un'impronta con la motosega o qualcosa.
E poi direi che comunque se ben ricordo, comunque tendi comunque a mantenere l'elemento femminile nella scultura, la usi spesso, mi pare.
Sì, ultimamente anche, appunto, ho aggiunto anche degli elementi, volevo fare qualcosa di figurativo, però non volevo fare il solito figurativo, devo farlo scomposto, agli occhi che non siano proprio quegli occhi perfetti, creare un movimento anche strano. Oppure ultimamente ho inserito anche delle zone dell'astratismo cubista, no? E con degli elementi anche colorati, pittorici.
Ecco, io direi che mi pare che devo avertelo detto anche anni fa, per conto mio, è una delle caratteristiche nell'ambito della scultura trentina del legno, e vabbè, una scultrice non ce ne sono molto, ce ne sono 3-4 credo, ma non sono molte le scultrici legno, e per conto mio la caratteristica è quella dell'elemento pittorico. Ecco, questo potrebbe essere veramente una cosa che ti caratterizza molto, e questa cosa direi che comunque proviene sempre dal mondo germanico, non dal mondo dall'elemento del scultorio italiano. Perché la maggioranza della scultura italiana è sul bronzo o sul marmo.
Certo.
No? Sul legno è un po' al nord, però diciamo al nord la scultura può essere sempre in bilico fra artigianato e non. Perciò ci sono tantissimi scultori che addirittura hanno anche la doppia produzione, cioè fanno delle cose artigianali in realtà per vivere e poi fanno delle sculture moderne in occasione di certe cose così, perché comunque vivere d'arte è molto, molto,
è molto, difficile.
Molto difficile, molto complicato, perciò spesso tanti scultori in realtà hanno la doppia professione, e questo non è un discorso negativo per conto mio, perché comunque certi elementi di base dell'utilizzo di scalpelli così è fondamentale, perché comunque è sempre l'ABC della scultura, perché sennò non si riesce a farla,
certo.
Per io che non so cosa fare avrei sicuramente delle grosse difficoltà a fare scultura. Io faccio della scultura che sono degli assemblaggi, perché anch'io a me piace molto la terza dimensione, però io non mi metterei a usare scalpelli e motoseghe, perché
tu sei bravo per il...
Vabbè, non ho nessun elemento proprio, conoscenza, informazioni dell'ABC della scultura, diciamo, ecco.
Comunque tu sei bravissimo. Vabbè. il senso del colore, di contrasti. Vabbè, nelle tue sculture sono speciali, no?
Quello è un altro discorso. Ecco, io direi che per conto mio, se diciamo sicuramente noi scultori, diciamo noi artisti, sperimentiamo sempre, perché è una cosa che ti fa andare avanti, non è impossibile che uno si fermi a fare tante cose, però se riesci a approfondire questo elemento pittorico all'interno del legno, per conto mio veramente potrebbe essere proprio è una caratteristica che è proprio riconoscibile anche nell'ambito dell'arte trentina, perché
certo.
Anche questa trasmissione è nata proprio per creare una vetrina su questa arte trentina, che non si sa mai se è positiva, se è bistrattata un po' dall'ente pubblico, che ormai fanno niente, ognuno ormai deve arrangiarsi a farsi di tutto, fare l'artista, fare il promoter delle sue cose, deve fare l'organizzatore, perché siamo tagliati fuori un po' da... diciamo, non è come andare a Milano, andare a Torino, andare a Genova, così. Vabbè, adesso facciamo pausa.
I've never been a spiritual man. Baptized by fire, I waited. In the middle of the night, I go walking in my sleep, through the desert of the truth, to the river so deep. We all end in the ocean, we all start in the streams. We're all carried along by the river of dreams. In the middle of the night,
in the middle of the night, I go walking in the middle of the night.
Riprendiamo la nostra chiacchierata con Mariella. Io direi che, diciamo, sulla scultura abbiamo accennato diverse cose che direi che sono, diciamo, si può cambiare un po' il discorso. Tu tendenzialmente lavori da sola, hai rapporti con altri artisti trentini, non trentini?
Principalmente io lavoro da sola, però mi piace anche lavorare con gli altri artisti, per cui ogni tanto mi trovo con altre persone, altri artisti. Ho fatto tante cose con lo scultore Cappelletti Bruno e anche con il Carlo Scatamburlo, che siamo andati anche in Germania assieme. Poi ho avuto anche contatti con Veneti, la Zabarella Luciana, dopo con anche la Toast Art, è un'associazione di Padova, con artisti di Padova e di Venezia. Poi anche abbiamo fondato delle associazioni come Associazione Pegaso di Borgo Valsugana e anche Orizzonte Europa, appunto, con Cappelletti e vari artisti locali.
Beh, direi che comunque questi, mi hai menzionato sicuramente delle persone che non sono solo artisti singoli, comunque sono artisti che hanno cercato di avere rapporti con altri artisti, con creare delle relazioni, creare delle situazioni che sicuramente sono stati arricchenti. Anch'io ho fatto diverse cose con Bruno Cappelletti e anche con Carlo Scatamburlo. Sono comunque persone che diciamo si aprono e cercano di relazionarsi con altri artisti e creare delle situazioni che possono creare poi delle cose veramente molto interessanti. Pensare a Bruno Cappelletti con tutte le sue conoscenze che aveva nel mondo tedesco è stato fondamentale, direi, per diversi artisti trentini, io, te, e tanti altri, perché lui è uno che, diciamo, non ha pensato solo a se stesso, ma anche le sue conoscenze le ha date, diciamo, per relazionarsi con altri artisti, e direi che comunque è stato fondamentale. Anche io da Bruno ho imparato diverse cose per organizzare, per come mettere insieme una mostra, come proporla, cioè sono cose che sicuramente, diciamo, se qualcuno ti dà l'input a queste cose è fondamentale per poter poi, anch'io per esempio che spesso poi mi sono messo a organizzare, a fare il curatore di tante mostre, se non avessi conosciuto certe persone sicuramente non avrei potuto farlo, perché non è facile, è piuttosto impegnativo, perché mettere insieme artisti, le rogne vengono fuori sempre, però poi bisogna cercare di trovare una soluzione, non è che puoi tanto incavolarti così, perché dopo ti salta tutto. Comunque proprio in relazione a Bruno direi che è stato fondamentale. Fra l'altro anch'io insieme a altre persone avevamo creato Arte Europa 92, che poi quando si è trasferito in Valsugana, perché era nata qua a Trento, ha portato la chiamata Orizzonti Europei, però in realtà era la continuazione di questa associazione. E dopo comunque so che comunque hai rapporti anche con artisti nel meridione, per esempio.
Ah,
so
sì,
che...
con Angioioni e tutta una serie di artisti meridionali, no?
Sì. Le... E dopo
ho fatto anche sì molti plein air, insomma, in quella zona, la Puglia, in Liguria, ho girato, insomma.
E poi nel 95, fra l'altro, abbiamo fatto quella interessantissima trasferta in Romania.
Infatti volevo nominartela, infatti è stata una cosa molto, è un viaggio molto interessante, anche perché siamo andati nei musei, è stata, siamo stati accolti molto bene.
Ma quell'associazione lì adesso è andata a finire male?
Ma sai che l'ho persa anch'io.
L'hai perso perché sì. Essendo che era morto il Baldessari, che era Baldessari, lui credo il motorino, sì, sì, dell'associazione, credo che non ci sia più stato nessun altro artista che si è preso questo ruolo.
Io sento ogni tanto la Libera Carraro, perché è un'artista, è una scultrice bravissima, grintosa, e ogni tanto la sento perché mi piace parlare con lei, perché ha una cultura e una un'esperienza valida, diciamo.
Eh beh, la conosco anch'io, è un personaggio,
sì,
sicuramente.
Sì, un personaggio.
Fra l'altro è bello interessante la storia della Carraro, perché lei ha questo legame col Trentino per la sua nonna.
Ah, non sapevo questo.
Sì, perché lei la casa che ha a Tenna era della sua nonna materna, credo.
Ah.
Perciò lei, il Trentino, diciamo, veniva a farlo fin da piccola, le vacanze, così, perciò lei ha sempre avuto questo legame col Trentino, legato alle vacanze, così, però gli è rimasto.
Sì.
Perché dopo lei è la classica veneta, anzi veneziana, perché
veneziana,
lei
sì,
è orgogliosa di essere veneziana. Vabbè, direi che vedi che parlando... diciamo, nella nostra attività ormai di diversi anni abbiamo fatto diverse cose e abbiamo conosciuto anche diverse persone, tutti e due, perciò
sì,
le cose si intrecciano, perché nel mondo dell'arte è bello che ci sia queste diciamo c'è queste amicizie che durano per un periodo, perché si fanno del morto e poi si perde, poi si riprende, perché in realtà le situazioni poi spesso situazioni mostre così nascono per caso,
non è che
vengono programmati più di tanto, nascono perché uno ti dice: ah, dai, che proviamo a fare, vediamo, allora vai a recuperare degli artisti, delle cose, quelli più che frequenti di più, ma poi vai anche a recuperare le persone che hai conosciuto anche negli anni.
Certo.
Vabbè, io poi potremo i tuoi progetti di quest'anno. Che hai fatto questo anno, purtroppo bistrattato, che sta bistrattando un po' il mondo artistico in modo decisamente pesante, perché vedo che anche tantissimi artisti che conosco anch'io fuori di provincia ormai sono saltate una marea di mostre, associazioni che hanno chiuso, gallerie che stanno chiudendo, è un disastro. E cos'è che sei riuscita a fare quest'anno?
Quest'anno ho fatto solo due simposi, uno a Molveno su un quota e uno a San Stefano di Cadore, in provincia di Belluno. Sì, e ho rinunciato, purtroppo mi sono saltate Tokyo, mi sono saltate tanti altri simposi,
sì,
ultimamente
sì,
uno di Corvignano.
Sono saltati tantissimi.
Forse riusciamo a fare quello di Levico, forse perché non
ah, giusto, vediamo. Che c'è il simposio che viene
si
fatto
dovrebbe
nel
essere
periodo.
Il 4 dicembre, si dovrebbe il 5 inizieremo, no? Però bisogna vedere se ce lo lasciano fare, insomma.
Sì, in realtà come organizzazione, diciamo, il contatto diretto fra gli artisti,
non
perché siete separati, poi
sì, perché mettono le transenne, siamo degli isolati, la gente non può venire dentro in questo posto a parlare, saremo molto isolati.
Sì, più che altro bisogna vedere legato proprio diciamo le persone che poi vengono eventualmente a vedere, così è più legato
sì,
a quello, non tanto
guarderanno dentro proprio questo spazio. possono guardare la strada e possono vedere, insomma, quindi questo è il vantaggio, diciamo, di questo simposio.
Se riescono a trovare le soluzioni, è un fatto positivo, perché sennò,
ricama un po' di persone anche per... Speriamo che si apra un po' per i negozianti anche.
Quello mi sa che è un po' più, purtroppo un po' più duro. Poi, diciamo, tu come sei messa nel mondo, in questo mondo del web virtuale? Lo usi, non lo usi? Lo usi poco, lo usi a sufficienza?
Io ho fatto un blog, l'ho fatto io, dopo mi dimentico come andare avanti, così ogni tanto dovrei aggiornarlo più spesso, mettere dentro le... Infatti di sculture ho messo dentro pochissimo, ho messo più la pittura, diciamo, il mio curriculum così, no? Però forse questo inverno, che ho meno da fare, riuscirò a sistemarlo meglio questo blog. Diciamo che ogni tanto invece uso Facebook. Ecco, metto quando faccio una scultura, cerco di postarla sul Facebook, insomma, sulla mia pagina.
Sì, direi che comunque,
è già qualcosa, insomma.
Facebook, diciamo, io dico sempre, sono gioie e dolori, no? Perché dipende da come lo usi. Se lo usi dal punto di vista artistico, io direi che comunque
io lo uso
è una
solo
cosa valida.
Quasi sempre artisticamente, perché non ho tempo per il resto.
Sì, infatti anch'io lo uso dal punto di vista artistico, e comunque vedo che tutto sommato serve. Cioè,
sì, perché la gente vede e guarda, se sono i tuoi amici, vedono i tuoi progressi, no?
Sì, e poi comunque vedo che si riescono comunque a creare anche delle situazioni di contatto, delle relazioni con altri artisti, che poi possono nascere dei progetti. Per esempio io adesso lo uso da quando è nato, e vedo che tantissime situazioni sono proprio nate in questo modo. Adesso, diciamo, è abbastanza difficile, perché ti arriva di tutto, non si riesce mai a capire costi, se vale la pena, roba varia, però anche lì, se usi delle accortezze, ci possono creare delle situazioni che ti permettono. Per esempio io spesso mi interessano delle situazioni fuori dal Trentino, è un modo, diciamo,
per farti conoscere.
Io per esempio spesso e volentieri adesso anch'io abbino, se vengo inserito in qualche situazione di espositiva, in posti che non conosco, e questo faccio, abbino anche l'aspetto turistico, perché è un modo anche per uscire,
giustamente,
per abbinare già che adesso, diciamo, il mondo lavorativo, la scuola, sono andato in pensione, e allora abbino arte e aspetto turistico per girare, per conoscere il mondo, perché è fondamentale.
La bellezza è quello, incontrare delle persone e riuscire a relazionarsi e a crescere con loro.
Sicuramente. Va bene. Io direi che potremmo... poi io ho avuto... Quando si parlava della scultura, io riprendo un po' il discorso che abbiamo fatto un po' all'inizio. Tu hai parlato spesso di movimento, di luce, che sono degli elementi base per la scultura. Però io un po' questo pallino l'ho detto anche in altre puntate con altri artisti. C'è Maurizio Xuriero, che lui tende a avere questo tipo di impostazione, che noi trentini, artisti trentini, inconsciamente abbiamo assimilato degli elementi legati alla pittura futurista, che era la cosa basilare, movimento, luce, creare queste cose. E lui dice che probabilmente con la storia di De Pero e cose varie, ci sono tantissimi artisti che inconsciamente, questa cosa, perché non è voluta, ma si riprende, diciamo, questa avanguardia storica fondamentale per l'arte contemporanea, bistrattata dal punto di vista storico per tanti motivi, perché chiaro, abbinano molto poi alla nascita del fascismo, tantissimi artisti sono stati costretti per vivere a legarsi al mondo del fascio, perché sennò non vivevano, cioè non tutti erano eroi e cose varie. Però diciamo è una avanguardia, per conto mio, che è stata abbastanza fondamentale, perché bisogna pensare che poi tutto il periodo dadaista, il periodo pop, in realtà riprendono tutte le esperienze che hanno fatto i futuristi, perché facevano delle serate fuori di testa, provavano il cinema, la fotografia, il teatro, il balletto, mettevano insieme tutto, che poi sono delle esperienze, in realtà, se pensi, molto contemporanee, perché tantissimi spettacoli attuali che mettono insieme diverse arti sono delle cose veramente interessanti e stimolanti, e mettono insieme proprio tutte le arti.
Certo. No? Concordo, comunque penso che sia delle volte anche inconscia la cosa, no? Sì. Perché si ha bisogno del, infatti io il movimento, il dinamismo, ma non solo fisico ma anche psicologico, ti porta a creare una forza nell'essere, no? E questo mi ha sempre attirato, ma senza pensare al futuro, ma proprio viene così inconsciamente questa cosa, e penso che anche tantissimi pittori cercano questa cosa, perché ti porta verso il futuro, ti porta a crescere, ti porta a costruire, non so, sì, un insieme di cose.
È un discorso mentale che poi si può tradurre dal punto di vista pratico, ma poi non è detto che sia che diciamo tecnicamente cose varie uno faccia cose, però è fondamentale averlo a livello mentale, certo, perché poi certo. Il risultato, poi bisogna vedere i risultati, sì. Problemi tecnici bisogna risolverli, certo, di solito, perché poi uno può essere anche esperto tecnicamente, però non è detto che riesce a fare tutto.
Però sperimentare è importante. Sperimentare, sì. provarsi è importante, e superare le paure è importante.
Ma quello di sperimentare direi che è fondamentale. Per conto mio, io sono convinto, tu puoi essere bravissimo, avere conoscenza di certe tecniche e così, però se non sperimenti
non dobbiamo bloccarsi nel nostro stile, dobbiamo un po' uscire, provare e riprovare, ritornare indietro. Questo secondo
me, per esempio, io ho visto per esempio una cosa strana, ma sono convinto di questa cosa. Io in questi ultimi 2-3 anni mi è capitato di fare delle piccole antologiche, diciamo, di opere che ho fatto, però è stato fondamentale anche per me, perché andare a rivedere delle opere che hanno 15-20 anni è un modo per arricchirmi con le cose che ho fatto, e si va a riprendere delle cose che però le fai con esperienza, con delle conoscenze che sono diverse, non sono quelle di 20 anni fa, e li vedi in modo diverso, però riprendi e vai avanti, che probabilmente queste cose non le facevi
con più maturità.
Io direi che proprio, io una cosa che vedo è veramente importante riuscire a mettere fuori anche delle come si dice, opere vecchie che sono datate, però è fondamentale, perché fanno parte della tua storia, che poi ti arricchisce, per conto mio, il tuo futuro.
E poi vedi anche il percorso, i passi che hai fatto e anche cosa hai acquisito in tutta questa strada.
Vabbè, chiaro, io vedo che è una cosa che cercherò, per esempio, di approfondire ancora, perché ormai anch'io i miei anni ce li ho, e vedo che comunque è veramente tirar fuori delle opere che sono incartate, che sono imballate, cose che non vedi da diversi anni, è veramente bello, perché dire ma però facevo queste cose, ma se riprendessi, facessi, iniziassi, allora cominciano di nuovo un'altra sperimentazione.
Bisogna, per esempio, una cosa che certi scultori mi dicono: ma come tu non ti fai il bozzetto, perché non ti mantieni il bozzetto quando fai la scultura? Io dico: faccio sulla carta la parte frontale, però il posteriore mi diverto, perché voglio creare qualcosa lì sul posto. Il bozzetto l'ho già fatto, ho già dato, no? Ho voglia di sperimentare lì sul posto, proprio una gioia, una pulsione che mi porta a fare questo, ho bisogno di questo. E così il tempo mi passa, non mi accorgo neanche di lavorare, non sento la stanchezza, non sento niente.
Ah no, beh, quello lì, se ti metti a lavorare, stai lì 2 ore, stai lì 4, è la stessa cosa, cioè, sì, manco sì, te ne accorgi. Sì. E quello è.
Infatti, mi ricordo, è il lato
positivo, diciamo, della,
sì, dell'arte.
Di fare qualcosa di artistico.
Sì, sì.
Ma una cosa, per esempio, che stiamo parlando, ma per esempio, tu hai mai pensato di fare una scultura e riprendere dei materiali che hai usato pittoricamente e metterli con la stessa tecnica che avevi pittorica sulla scultura?
Sì, stavo pensando ultimamente anche di mettere qualcos'altro, o carta o plastica addirittura, incollata con la fiamma.
Ma io dico proprio quel materiale, cos'era, bituminoso che usavi?
Ho usato il bitume, sì, ho usato molto nella pittura io il bitume.
Beh, l'approfondiamo dopo gli ultimi 5 minuti.
Va
questo
bene.
Discorso. Riprendiamo la nostra chiacchierata con Mariella. Prima si parlava di... Io ho buttato lì delle idee, perché purtroppo sono fatto così, quando si chiacchiera poi mi vengono... Mi piace frullare anche le idee per altre persone. Sì, dicevo che se tu facessi la tua scultura e dopo riprendi il materiale bituminoso e lo veramente lo metti sulla scultura in modo un po' pallocchiano, alla Pollock, potrebbe essere una cosa interessante. Poi vedere che effetto fa il bitume, come viene assorbito dal legno, lasciarlo un attimo, no? Potrebbe essere una cosa un po' particolare e direi anche molto interessante, perché metteresti insieme un qualcosa di pittorico con la scultura, a parte, diciamo, i tuoi interventi di colore, che comunque sono una caratteristica, per conto mio, che devi mantenere. Io l'unica cosa posso dirti, gioca molto sui colori vivi, molto forti, perché attirano l'attenzione lo spettatore, fanno pensare di più, diciamo, lo spettatore, è un elemento in più aggiunto alla scultura. Però fare della sperimentazione con i tuoi materiali pittorici che usavi tanti anni fa potrebbe essere una sperimentazione che potrebbe dare dei risultati. È chiaro che bisogna provare, vedere, perché
bisognerebbe provare, sì.
Questa è un'idea,
e poi ci sarebbe un legame anche stilistico con la mia pittura, perché ho visto il mio estrattismo, usavo il bitume eccetera, a mo' di Pollock un po' più controllato, però potrei usarlo nello stesso tempo anche nella mia scultura, creando degli elementi,
o anche provare a fare dei piccoli pannelli ad alto rilievo, basso rilievo, come vuoi, cioè ad alto rilievo, e anche lì è usare degli elementi pittorici.
sì.
Potrebbe essere
una bella idea,
potrebbe essere una cosa che medi, diciamo, un, come dicevo prima, per conto mio, la tua scultura che vai a prendere del mondo tedesco, il mondo non sicuramente italiano, e metti insieme invece qualcosa di pittorico che è molto, molto italiano, molto legato al mondo, perché siamo ben trentini, ma beh, siamo italiani, diciamo. Se vai già in Alto Adige, per esempio, già è difficile dire italiani, perché loro sono proprio sì, anche dal punto di vista artistico sono abbastanza tedeschi, eccetera.
È importante buttarsi e sperimentare, sì.
Io direi di così, ecco. E poi io, se questo C19 qua maledetto ci lascerà in pace, io ti invito, perché ho in mente di fare una mostra di 5-6 scultori con 3-4 opere a testa, mm-hmm, al nuovo spazio di Rovere della Luna di Paolo Gentile, Kunstgrenzen, arti di confine, perché Rovere della Luna è confine linguistico. Però io ho in mente di fare una mostra di solo sculture, perché non è che ce ne sono molte qua nel Trentino.
Infatti ce ne sono pochi scultori.
Sono pochi.
Sì, è vero.
Di solo scultura.
Solo scultore, sì, sì.
Perciò mettere insieme 5-6 persone che lavorano con la scultura sulla terza dimensione, e potrebbe essere una cosa interessante. È proprio uno scambio anche,
sì, 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 fra scultori. Grazie dell'invito, allora.
È una cosa che ho in mente e speriamo di riuscire a farla. Poi volevo sentire questo mondo trentino dell'arte, e tu ti sei arrangiata da sola, trovi difficoltà nel proporti, o sei più facilitata ad andare fuori?
Sono più facilitata ad andare fuori, della verità. E forse si dovrebbe introdursi in qualche associazione per lavorare con i trentini, fondamentalmente. Però io reputo che non dobbiamo chiudersi dentro in questo Trentino, dobbiamo creare uno scambio con gli altri artisti. Allora, come si può fare? O fare un plein air, così invitiamo loro e loro dopo ci invitano e conosciamo altri artisti nuovamente, oppure trovare, questo è molto difficile, magari una casa degli artisti da poter invitare artisti stranieri a collaborare assieme a loro, facendo qualcosa con loro proprio, provare a interagire con loro. Non sarebbe male come idea, no?
Allora, io questa cosa mi fa piacere che me lo dici, perché io ti dico che, essendo che collaboro con Kunstgrenzen, ecco, noi abbiamo intenzione di fare questa cosa.
Ah, bellissimo, guarda, perché, non spiego.
Perché faremo, stiamo lavorando per creare anche delle residenze, almeno 6 posti letto.
Bello.
E la nostra idea è proprio di creare una casa d'arte alla tedesca.
Ho avuto la stessa idea.
Esatto, questo mi fa piacere, perché con Gentile ne abbiamo parlato di queste cose e abbiamo visto che questo modo di affrontare l'arte nel mondo, diciamo, non italiano, è sicuramente molto più propositivo, perché noi purtroppo nel mondo italiano tendiamo a essere molto più individualisti.
Esatto, a lavorare sempre fra di noi non va bene, perché non si cresce, perché siamo chiusi, è come essere chiusi in casa. Dobbiamo andare fuori, avere altri contatti, perché altrimenti non si cresce, si rimane come ci mordiamo la coda, come un serpente che si morde la coda, no? Restiamo sempre nel Trentino.
Ma io sono d'accordo su questa cosa, sono convinto, perché anch'io spesso ho fatto mostre scambio con artisti da fuori, e alla lunga è una cosa che appaga e che ti fa crescere, e dopo, vabbè, a parte relazionarsi con l'artista, che comunque è fondamentale, però è un modo, vedere delle cose d'arte non trentine è sicuramente un fatto positivo. Se poi addirittura sono all'estero ancora meglio, perché è un'altra mentalità, è un altro modo di affrontare l'arte, e questa cosa veramente il massimo, è propositiva. Come per conto mio, se riuscivi a fare quell'esperienza in Giappone, sicuramente
sarebbe stata un'esperienza unica.
Sì, è tutto un altro mondo,
perché venivano da tutto il mondo, proprio veramente era una cosa eccezionale.
È chiaro, sono esperienze che sono convinto, peccato così, ma spero che la cosa
per un po' di anni, no, perché hanno avuto molte spese anche loro a rinunciare a tutto questo evento.
Ma può darsi
magari negli anni prossimi
riescano a farlo. Comunque è sicuramente un'esperienza, perché vai in un mondo giapponese, che è sicuramente il mondo asiatico, è completamente diverso dal nostro modo di affrontare l'arte, certo. I concetti artistici, è un salto triplo, ma è arricchente sicuramente. Io mi sa che la trasmissione è chiusa. Io ringrazio Vito, sempre ringrazio Mariella del tuo aver accettato questa chiacchierata. Io spero che ti sei trovata bene.
Sì, grazie, mi ha messo a mio agio, grazie mille. Grazie a tutti e due e grazie agli ascoltatori.
Ringraziamo gli ascoltatori, buonasera a tutti.
L'appuntamento con la pista
RRMT Radio Music Trento.